Allora, buonasera a tutti, ben arrivati. Saluto anche tutte le persone che sono collegate con noi in diretta streaming tramite Maria TV. Questa sera abbiamo... Non c'è qualcosa?
Non parte.
Troppo bene, cambiato.
Scusate.
Stasera il dottor Carlo Miglietta continuerà questo mini corso sull'introduzione alla Sacra Scrittura che stiamo facendo. Dopo aver parlato la volta scorsa su come si legge la Sacra Scrittura, questa sera cominciamo a parlare dell'Antico Testamento. Non ho altro da dire, quindi vi lascio la parola.
Vi ringrazio, buonasera a tutti. Sicuramente dare in una serata una visione d'insieme dell'Antico Testamento non è cosa facile, però cercheremo di dare almeno alcune chiavi interpretative e delle linee generali per capire questi testi che spesso ci sembrano tanto ostici, tanto lontani, ma in realtà sono di una bellezza appassionante e sono la parola di Dio per noi e sono il suo grande grido d'amore verso di noi e sono la sua stupenda rivelazione. Innanzitutto, quanti sono e quali sono i libri della Bibbia? I libri della Bibbia ebraica sono 24, divisi in legge, profeti e scritti. Ma il nostro Antico Testamento in realtà si compone di 39 libri. Come mai questa differenza? Perché i 12 profeti minori, che noi dividiamo uno per uno, sono compresi invece nell'ebraismo in un unico libro. Così noi parliamo di primo e secondo libro di Samuele, mentre i nostri fratelli ebrei hanno solo un libro di Samuele, che li comprende tutti e due. Noi parliamo di due libri dei re, mentre i nostri fratelli ebrei ne hanno uno solo, due libri delle cronache, e noi ne abbiamo uno solo, e noi ne abbiamo due, loro ne hanno uno solo, Esdra e Neemia per loro sono la stessa cosa. Quindi noi abbiamo 39 libri dell'Antico Testamento che corrispondono ai loro 24, che sono a volte comprensivi di libri che noi invece determiniamo singolarmente. I primi 5 libri della Bibbia, voi sapete, si chiamano Pentateuco, cioè sono e costituiscono la Torah, la legge, sono i 5 libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio. I libri storici poi sono quelli che narrano la storia di Israele, quindi per esempio Giosuè, Giudici, Samuele, Re. I libri sapienziali, che sono 7, e i libri profetici, che sono 18. Voi sapete che la Bibbia venne a un certo momento tradotta in greco. La Bibbia era scritta in ebraico, ma dopo l'esilio babilonese gli ebrei non capiscono più l'ebraico, perché ormai parlano o l'aramaico oppure quello che era l'inglese dell'epoca, la lingua diffusa che era la lingua greca. E nasce la cosiddetta Bibbia dei 70. Bibbia dei 70, greca, che è detta così perché secondo la tradizione 70 saggi si misero singolarmente a tradurre la scrittura ebraica in greco e, guarda caso, i testi combaciavano perfettamente. Quindi si vide in questo il segno dell'ispirazione divina. Per cui, per l'ebraismo, anche la Bibbia dei 70 è considerata ispirata. Ma attenzione, la Bibbia greca dei 70 comprende 35 libri, a cui corrispondono, per i motivi succitati, 46 libri del nostro Nuovo Testamento. Perché la Bibbia dei 70 non comprende solo la Bibbia ebraica, ma comprende anche i cosiddetti libri deuterocanonici. Deuterocanonici, cioè vuol dire dopo il canone, posteriori. Quali sono i libri che gli ebrei considerano deuterocanonici? Quelli, primo, non confermati dai profeti. Secondo, non scritti in ebraico, che è la lingua santa di Israele. Terzo, non scritti in Israele. Quali sono questi libri deuterocanonici? Sono 7 libri. 4 libri storici, Tobia, Giuditta e i 2 libri dei Maccabei, un libro profetico, che è Baruch, 2 libri sapienziali, il Siracide e la Sapienza, e poi alcune sezioni dei libri canonici. Allora, i cosiddetti deuterocanonici, che formano la Bibbia, una parte della Bibbia greca, non sono accettati né dai fratelli ebrei né dai protestanti, pur essendo considerati con grande onore, con grande attenzione, ma senza la sicurezza dell'ispirazione. Invece per noi cattolici, e i libri i deuterocanonici che vi ho detto, scritti in greco, sono lo stesso parola di Dio per noi. La Bibbia greca dei 70 comprende anche 4 libri apocrifi, cioè che noi non consideriamo ispirati, che sono il 3° e 4° libro dei Maccabei, le Odi di Salomone e i Salmi di Salomone. Vi ho detto questo per capire un momentino che le Bibbie ebraiche, le Bibbie cattoliche coincidono quasi completamente, tolto per questa questione dei deuterocanonici che noi abbiamo in più, e in meno i 4 libri apocrifi che vi ho detto, e la Bibbia che noi ci troviamo nelle nostre mani comprende quindi 73 libri, di cui 46 dell'Antico Testamento e 26 del Nuovo Testamento. Devo fare un'altra piccola annotazione. Voi sapete che la lingua ebraica è una lingua consonantica, cioè sono scritte solo le consonanti. Finché uno conosce molto bene l'ebraico, riesce a mettere a mente le vocali. Quando lo comincia a conoscere meno bene, comincia a fare un po' di confusione. Se io per esempio dico sempre, in italiano scrivo PZZ, può essere pazzo, pozzo, pizza, pezzo, puzzo, eccetera, eccetera. Anche gli ebrei si trovano di fronte a questa difficoltà. E allora, dopo Cristo, si comincia all'incirca nel 7° secolo dopo Cristo, viene composto il cosiddetto testo masoretico. Cioè, abbiamo una famiglia, che è la famiglia di Ben Asher, sul lago di Tiberiade, la quale comincia a mettere le vocali nel testo ebraico. Quindi abbiamo poi anche un testo masoretico, che è già però un'interpretazione, perché non è detto ci avranno azzeccato il 99 su 100, ma qualche volta probabilmente no. Gli ebrei si basano anche su un testo masoretico, che però nelle versioni attuali è del 7°-8° secolo dopo Cristo, in cui sono state aggiunte a loro delle vocali. Che cos'è l'Antico Testamento? Già la parola testamento non vuol dire le memorie o le volontà di un defunto. La parola testamento, in greco diateche, vuol dire patto, vuol dire alleanza, e traduce l'ebraico berit, che addirittura deriva da una radice, BRH, che significa vedere, scegliere, selezionare, che sottolinea l'unidirezionalità della scelta. Cioè è Dio che sceglie, è Dio che chiama, è Dio che fa una promessa. Dio con il suo popolo Israele stabilisce un patto. La parola berit è data anche, ci indica anche il patto nuziale, il matrimonio, un berit. Quindi il patto d'amore tra un uomo e una donna, nella cultura d'allora è sempre l'uomo che sceglie la donna, è lo stesso patto che Dio ha con noi, è Dio che ci ha scelti per amare. Quindi Antico Testamento, Primo Testamento, come meglio si dice ora, significa addirittura riflessione su questo patto d'amore che Dio in maniera unilaterale ha voluto con noi. Ecco perché Dio è sempre fedele, anche se noi tradiamo il suo patto, egli resta fedele a questo patto, a questa alleanza che ha avuto con noi. Nella storia di Israele si formano varie tradizioni che vengono raccontate sotto le tende, soprattutto nelle feste, soprattutto nei vari santuari, Gerusalemme, Betel, Samaria. Queste tradizioni a un certo momento cominciano a essere messe per iscritte. Nel Pentateuco noi troviamo tantissime tradizioni che vengono messe insieme. Vi dico questo perché quando voi leggete certe pagine della Bibbia trovate strano che a volte un racconto sia ripetuto 2 volte. Lo stesso racconto della creazione è ripetuto 2 volte in forme diverse. Il racconto della chiamata di Mosè è ripetuto 2 volte in forme diverse. Perché? Perché quando il redattore definitivo si trova delle tradizioni con delle discordanze, non fa il sunto, ma le giustappone, le mette tutte e due vicino, le racconta due volte. Non vuol dire che Dio ha creato l'uomo due volte o che Dio ha chiamato Mosè due volte. Vuol dire che sono arrivate delle tradizioni diverse. Gli esperti li sanno anche un po' selezionare. Noi parliamo, per esempio, nel Pentateuco, soprattutto di quattro grandi tradizioni. Una tradizione che viene chiamata Yavista, che nasce nel regno del sud di Israele intorno al 900 avanti Cristo, quindi una tradizione molto antica, e una tradizione, vi dicevo, del regno del sud, e nel sud voi sapete c'è Gerusalemme, c'è la capitale, quindi è una tradizione molto vicina alla corte. Qui probabilmente abbiamo un sacerdote che vuole legittimare la discendenza di Salomone. Perché viene chiamata Yavista? Perché tutte le volte che Dio è nominato, viene nominato col tetragramma sacro, che è il nome santo di Yahweh. È una teologia anti-idolatrica che si sviluppa soprattutto in un ambiente rurale, con una festa particolare, che è una festa di pastori e anche di agricoltori, la festa della Pasqua. Ha uno stile grezzo, ma vivace, e comincia proprio lì la teologia storico-salvifica che ti dovrà annunciare il Messia quale discendente davidico. Un'altra tradizione, cosa vuol dire? Un altro gruppo di persone cominciano a mettere per iscritto delle cose. E questi, un centinaio d'anni dopo, 850, 750, nel regno del nord, tirano fuori quella che verrà chiamata la tradizione eloista. Perché? Perché tutte le volte che chiamano Dio non lo chiamano Yahweh, ma lo chiamano Elohim. Essendo una tradizione del regno del nord, che ce l'ha col regno del sud, quello di Gerusalemme, che è quello di Davide, è una tradizione antiregale. Il mito per questa tradizione non è la discendenza di Davide, ma il mito è il deserto, il mito è il nomadismo. Soltanto quando Israele era nel deserto, senza sovrani e senza re, aveva la possibilità di incontrare Dio, perché non aveva mediazioni di potere, perché era libero interiormente. Dopo la caduta del regno del sud, 587 lo vedremo, ma tutti già vi ricordate, Nabucodonosor, che distrugge Gerusalemme, ecco che durante l'esilio del babilonese, una nuova scrittura della storia di Israele viene fatta, che è la cosiddetta tradizione sacerdotale, la quale ovviamente, essendo fatta dai sacerdoti, dai preti, insiste molto sul tema del Tempio, sul tema della dimora di Dio nel Tempio, ed esalta il ruolo di Aronne, dei sacerdoti e della liturgia. Al tempo dell'esilio, un redattore comincia a mettere insieme la tradizione yavista, la tradizione eloista, la tradizione sacerdotale. Ma intanto, nel nord viene scritta una quarta tradizione, che è la tradizione deuteronomista, che viene portata al sud al tempo del re Giosia, vedremo. È una tradizione molto bella, che parla del monoteismo, che parla dell'alleanza, che parla della trascendenza di Dio. Dopo l'esilio, un redattore finale mette insieme la tradizione eloista, la tradizione yavista, la tradizione eloista, la tradizione sacerdotale, la tradizione deuteronomista, e viene fuori la Bibbia che abbiamo noi adesso, almeno nei libri del Pentateuco, insieme ad altre tradizioni. Ogni volta che io approfondisco questo tema, vedo che gli esegeti hanno trovato degli altri filoni. Cioè, a un certo momento c'è un redattore finale che mette insieme queste tradizioni. Perché vi ho fatto questo discorso? Per spiegarvi che nella Bibbia, voi, se sapete che sono tante tradizioni che confluiscono, capite a volte le discordanze. Cioè, capite perché un brano una volta dice una cosa, una volta dice la stessa cosa, ma in maniera un po' diversa. Perché quando due tradizioni sono differenti, il redattore finale non sceglie, le mette vicino. Così, questo è anche un segno di fedeltà alla tradizione. Perché non c'è stato uno che a capocchia ha preso dei brani e ne ha buttati gli altri. Ma quando c'erano delle cose differenti, le metteva tutte e due vicine. Questo è anche importante perché ogni tradizione è un messaggio di Dio per noi, ogni tradizione ci porta una parola di Dio. Allora, questo redattore che si mette lì, lo immaginiamo dopo l'esilio, dove scrive la Bibbia? Scrive la Bibbia o su papiro o su pergamena. Voi sapete che il papiro è una pianta, una specie di canna, le cui foglie lavorate formano delle fragili pagine. La pergamena, detta così, perché questo tipo di scrittura trova la sua origine a Pergamo in Asia Minore, invece utilizza delle pelli di pecora. Allora, mentre i papiri uniti insieme formano i famosi rotoli della Bibbia, le pergamene, che sono pelli di pecore, formano i libri. Su queste pergamene e su questi rotoli arriva a noi la parola di Dio. Voi sapete che la stampa è soltanto il 23 febbraio del 1455, quando Jonathan Gansfisch, detto Gutenberg, stampa la prima Bibbia. La divisione in capitoli, allora prima di tutto, la divisione in capitoli della Bibbia è una cosa molto tardiva. Fu fatta nel 1228 dal vescovo Stephen Langton, arcivescovo di Canterbury, e fu trasferito poi dalla Vulgata nella Bibbia ebraica tramite Nathan. La divisione in versetti, perché voi avete anche i versetti, addirittura è del 1551, quando un tipografo parigino, un tale Robert Stephanus o Etienne, nella sua quarta edizione del Nuovo Testamento, per facilitare le citazioni, si mise lui a capocchia a mettere questi numerini. Soltanto nel 1563 la Bibbia ebraica pubblicata da Froben riporta numeri arabi a margine di ogni versetto. Vi dico questo perché. Allora, perché primo quindi, i nomi dei libri della Bibbia li abbiamo inventati noi. Gli ebrei non chiamano mai Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio. Chiamano i loro libri con la prima parola del primo capitolo del primo versetto. Cioè, per esempio, la Genesi per loro è Bereshit, cioè in principio. Quando voi sentite Gesù che dice in principio non fu così, non vuol dire una volta, ma vuol dire nel libro della Genesi. Quindi dovete sapere che i nomi dei libri li abbiamo dati noi. La divisione in capitoli è, vi ho detto, del 1228. La divisione in versetti è anche stata arbitrariamente fatta da un tipografo. Quindi voi a volte trovate un brano che è un po' sconclusionato nella versione attuale, perché magari potrebbe conglobare meglio due versetti prima e tre versetti dopo. Ma è stata una cosa arbitrariamente fatta da un povero tipografo piena di buona volontà. Allora, nelle citazioni, voi sapete che quando io dico, non so, Giovanni 1,3 lineetta 14, il primo numero indica il capitolo, il secondo dopo la virgola indica il primo versetto che voglio citare, poi c'è il trattino, l'ultimo, il secondo numero indica l'ultimo versetto che voglio citare. Quindi se io dico Giovanni 1,3,14 vuol dire capitolo 1, i versetti dal 3 al 14. Attenzione, la Bibbia non è un libro storico in senso moderno. Gli antichi non avevano il nostro senso della storia. Per noi la storia è cronaca, è radiocronaca, è telecronaca. Invece per gli antichi la storia era teologia. Cioè cercavano di vedere al di sotto dei fatti storici che cosa aveva fatto la divinità, che cosa aveva fatto Dio. Questo non solo per gli ebrei, ma tutta la storiografia antica è così. Quindi quando voi vedete certi film di ricostruzione dell'Antico Testamento, tutti avete presente i 10 comandamenti di Sessis de Mille, eccetera, eccetera, siete abituati a pensare che l'Esodo sia stato una serie di prodigi colossali, una storia di eventi meravigliosi sotto tutti i punti di vista. Ma attenzione! Gli autori biblici non distinguono mai, quando parlano degli interventi divini, un corso naturale delle cose e un corso non naturale. La grandezza dello scrittore biblico è scorgere negli atti della natura, è scorgere negli atti della storia, e scorgere nel nostro quotidiano la grandezza degli interventi di Dio. Allora il miracolo significa non un evento straordinario, ma significa, nella sua vera etimologia, qualcosa di ammirabile, cioè da ammirare. È una cosa da ammirare. Quindi non è necessario, per esempio, nell'Esodo negare il carattere naturale dei flagelli che l'Egitto soffre al tempo della richiesta di Mosè al Faraone. Probabilmente proprio in quegli anni c'è stata una carestia, c'è stata un'invasione di cavallette, ci sono stati dei fenomeni meteorologici particolarmente forti che hanno indebolito l'Egitto e che hanno permesso agli schiavi degli egiziani di alzare la testa e di scappare. Allora, l'uomo di fede legge in questi eventi naturali, che a un uomo non di fede passerebbero inosservati, l'intervento straordinario di Dio. Così pure l'apertura del Mar Rosso in due parti, coi due muraglioni alti 50 metri, come vediamo nel film di Cecil DeMille, può essere stata una cosa molto più semplice, cioè che gli israeliani che sono a piedi riescono a passare nelle paludi del deserto, mentre invece i cavalli e i carri pesanti da guerra del faraone si impantanano nella melma. Sembrerebbe un fatto banale. In realtà la grandezza dello scrittore sacro è proprio di vedere negli eventi naturali l'intervento forte di Dio. Poi, per carità, a Dio è possibile aprire i mari, a Dio è possibile compiere qualunque prodigio, e quindi chi vuol pensare così pensi tranquillamente così. Io credo che però sia molto più bello, molto più vicino a noi, pensare che la grandezza dello scrittore biblico sta nel leggere nella storia quotidiana gli interventi di Dio. Quando io ero bambino mi arrabbiavo tantissimo perché leggevo la Bibbia e vedevo che nella Bibbia continuamente appaiono gli angeli. E a me di angeli non ne appariva nessuno. E diceva, porca miseria, ma come mai? No? Mi sentivo colpito da un'ingiustizia. Poi quando ho capito, studiando la Bibbia, che l'angelo di Dio è un modo di dire che Dio appare, che Dio annuncia, allora ho capito che la mia vita era piena di angeli. È angelo che mi ha insegnato la fede, è angelo che mi dice una buona parola, è angelo un non credente che mi riporta sulla buona strada o mi dà degli stimoli per migliorare. Stasera voi siete venuti qui perché o avete trovato un volantino o avete ricevuto una mail e dite ho letto il volantino, oppure ho ricevuto la mail, oppure vi ha detto il parroco in chiesa e sono venuto qui. Lo scrittore biblico non direbbe questa cosa qui, direbbe l'angelo del Signore ti è apparso e ti ha detto esci dalla tua terra e va dove io ti mostrerò. E arriverai a chi cerca trova, e là io ti parlerò. Guardate che è la stessa cosa, La mail che avete ricevuto, la parola del parroco dell'amico che vi hanno invitato, il volantino che avete letto, sono stati per voi l'angelo del Signore. Lo scrittore ebreo scriverebbe, l'angelo di Dio mi è apparso e mi ha detto, erano le 13:22, di martedì scorso, esci dalla tua terra e va dove io ti mostrerò. Allora vedete, questo è molto bello, no? Perché a tutti noi oggi Dio appare. Tant'è vero che gli ebrei, che sapete, ogni anno celebrano la Pasqua, in Esodo 13 si dice, quando tuo figlio ti chiederà che significa ciò, tu gli risponderai, e con mano forte che il Signore ci ha fatto uscire dalla condizione di schiavi in Egitto. Ci, noi oggi. Non dirai ha fatto uscire i nostri padri, i nostri nonni. L'ebreo che nel 2014 ha celebrato la Pasqua ha detto ai suoi figli questa notte il Signore ci ha liberato dall'Egitto. Questa è una cosa molto bella. Anche a noi oggi Dio appare, anche a noi Dio oggi si rivela. Anche a noi Dio manda i suoi angeli. E qui la chiamata di fede. Cioè scorgere i segni dei tempi, vedere la presenza di Dio con gli occhi di fede del biblista, la grandezza di chi legge la scrittura e che dopo un po' comincia a capire il modo di intervenire di Dio e vede angeli in tutta la sua vita e vede l'apparizione di Dio. Altrimenti continueremo a lamentarci che Dio è lontano, che Dio non ci parla che Dio non si rivela, che Dio è lassù nei cieli, e non lo scopriamo invece al nostro fianco, giorno dopo giorno, pronto a guidare la nostra storia di liberazione. E allora la Bibbia ci insegna a passare continuamente dal piano storico, quindi dalla lettura storica di un evento, al piano della fede, quindi la meditazione sull'evento, quindi l'interpretazione dell'evento, quindi la celebrazione dell'evento. Allora cominciamo a vedere un po' in fretta qual è la storia sacra. Io credo che c'è veramente carenza al giorno d'oggi di conoscenza della storia sacra. Dicevo la volta scorsa in sede di domande della grandezza di San Giovanni Bosco, il quale in tempi in cui la Bibbia era ancora all'indice radunava i suoi ragazzotti spazzacamini, operai sfruttati, manovaletti eccetera a Valdocco, e alla domenica pomeriggio insegnava loro la storia sacra. Bellissima la storia sacra scritta da Don Bosco, è una specie di midrash, cioè di riflessione sapienziale fatta sulla storia sacra. E allora questa sera, proprio con grande fugacità, cercheremo di fare un cammino per capire qual è stata questa storia sacra. Allora, innanzitutto, nella Bibbia non c'è una storia dei patriarchi in senso nostro. Voi sapete che per gli antichi, vi dicevo prima, la vera storia è il mito, cioè la rappresentazione attraverso simboli di realtà trascendenti, di realtà in cui interviene la divinità. Non è una lettura semplicemente di fatti, ma è l'interpretazione di questi fatti per vedere come al di sotto di questi e in essi agisca Dio. In tal senso la Bibbia è ispirata, perché rilegge la storia con gli occhi della fede, scegliendo e individuando gli interventi di Dio nell'esistenza degli uomini. Certo, è un discorso a posteriori, Dio si scopre sempre dopo, ma l'importante è riflettere sulla storia, sui fatti e cercare di capire come Dio agisce al di sotto di essi. Come si è formato Israele? Allora, voi sapete che Canaan, la Palestina, vive l'età della pietra intorno al 3000 a.C. Nel 3000 a.C. inizia l'età del bronzo, che è caratterizzata da una prima ondata di invasioni, di migrazioni semitiche che civilizzano queste terre. Dall'est, quindi per capirci dall'Iran e dall'Iraq, per parlare in termini moderni, arrivano queste migrazioni, la storia è sempre stata migrazione, quindi adesso che siamo lì, che abbiamo il problema dei migranti, è un problemucolo in confronto a tutte le immense migrazioni che ci sono state nella storia. Allora, quando questi migranti arrivano in Palestina e scoprono una terra, cosa fanno? Un altare. Fanno un altare perché? Perché per loro il cosmo è caos, il cosmo è abitato dagli spiriti malefici, il cosmo è disordine. Allora fare un altare significa in qualche misura ripetere l'atto creazionale, cioè creare ordine, creare benessere, vincere gli spiriti negativi. Questi centri cosmici in cui si incontrano il cielo e la terra sono per esempio le famose ziccurate dei babilonesi, quelle torri tutte fatte a gradoni, a cui si ispira poi anche la torre di Babele. Invece per i cananei noi abbiamo questi altari a Sichem, a Betel, a Mamre, a Bersavea. In Canaan questi semiti diventano sedentari e il loro dio viene chiamato El, ecco la fonte eloista. E questo Dio si fa conoscere con nomi diversi a seconda dei posti dove appare. Per esempio a Sichem appare con il nome di El Berit, cioè Dio dell'alleanza. A Betel con il nome di El Betel, cioè Dio della casa. E Bet vuol dire casa. A Gerusalemme come El Elyon, cioè il Dio altissimo, il Dio altissimo, il creatore. a Mamre come El Shaddai, il dio delle montagne. Voi sapete che le montagne erano considerate il luogo privilegiato dell'apparizione divina. Soprattutto gli ebrei, che non sono fenici, odieranno sempre il mare, e per loro il mare sarà simbolo del male. Tant'è vero che, con buona pace di chi preferisce il mare alla montagna, l'Apocalisse dice che alla fine dei tempi il mare non ci sarà più, ci saranno solo più le montagne. È un modo per dire che il male sarà distrutto e ci sarà soltanto più il bene e la trascendenza di Dio. A Bersabea c'è El Olam, Dio l'Eterno, e quando diventeranno agricoltori si troveranno di fronte al culto di Baal, il dio della fertilità, ma loro sono ancora nomidi. Allora, prima grande invasione dall'est, che è questa migrazione del 1850, formazione di questi altari, di questi centri di culto, dove Dio appare con dei nomi diversi, che poi nelle vostre Bibbie trovate tradotti. Per esempio, molto spesso El Shaddai, Dio delle montagne, non lo trovate tradotto così, trovate l'Altissimo, ma etimologicamente è il Dio della montagna. Verso il 1850 abbiamo invece una seconda migrazione, a cui appartengono i clan dei patriarchi. Questi clan dei patriarchi non sono più totalmente nomadi, come erano i primi semiti che arrivavano dall'est, ma sono dei seminomadi, cioè finché c'è dell'acqua loro si fermano lì. Quando non c'è più acqua, e solo allora, si trasferiscono. Nella loro cultura ci sono alcuni capisaldi. Uno, pensate che sono dei beduini che si muovono con delle greggi. E allora che cosa sperano di trovare? Una terra fertile, E hanno nella testa che Dio abbia promesso al loro capotribù, al loro capostipite, questa terra fertile. Di alcuni di questi capostipiti è rimasto il ricordo del nome: Abramo, Isacco, Giacobbe, Israele. E qui abbiamo una differenza. Mentre nella prima ondata di migrazione le divinità erano legate a dei luoghi, ora invece qui le divinità cominciano ad essere legate a delle persone. Si parlerà a Mamre del dio di Abramo, si parlerà a Bersabea del terrore di Isacco, si parlerà a Betel del potente di Giacobbe, si parlerà a Sichem della roccia e del pastore di Israele. Non pensiate che all'inizio il popolo ebraico sia stato un popolo monoteista. Il popolo ebraico era un popolo politeista, ma viveva il cosiddetto monoteismo pratico, cioè ciascuno di noi ha un Dio che lo protegge. Allora, noi abbiamo un Dio di Israele, il quale Dio di Israele è sempre un Dio territoriale. Cioè, nella concezione di allora c'è il Dio di Israele, ma c'è anche il Dio d'Egitto, c'è il Dio di Babilonia, c'è il Dio dell'Assiria, c'è il Dio dei Cananei, eccetera, eccetera. Noi vedremo che dopo un po' si passa al monoteismo vero, ma sarà un passaggio di riflessione, soprattutto quando vedranno che il Dio di Israele non è più solo un Dio territoriale, ma è un Dio che vince anche in trasferta. Non c'è solo il fattore campo, ma c'è il fattore che probabilmente lui è così forte che quando gli ebrei sono in Egitto, schiavi del faraone, e Dio li libera dalla schiavitù del faraone, allora comincia a venire una risposta. Come mai il Dio di Israele è più forte del Dio degli egiziani? Perché probabilmente è il vero unico Dio. E allora si passerà da questo monoteismo pratico a quello che invece è il vero e proprio monoteismo. Ma è un cammino faticoso. Vi dico questo perché voi trovate spesso nella Bibbia: chi è forte come te fra gli dèi, o Signore? E dice: come fra gli dèi? Perché si ha ancora questa idea primordiale che tutti i popoli hanno il loro Dio e il nostro è lì che compete con gli altri, speriamo che vinca il campionato, ma non siamo così sicuri. Capite? Ecco quindi che queste tracce del politeismo antico le trovate spesso nei brani biblici. Poco per volta maturerà l'idea che c'è un solo Dio. Ed è incontrandosi con i cananei, i vari clan identificano il Dio dei padri con quel El, che abbiamo visto era il Dio dei singoli santuari. Attenzione, le genealogie, nessuno di voi si spaventi, molto probabilmente sono genealogie simboliche. Se voi leggete la Bibbia, Abramo generò Isacco, e Isacco genera Giacobbe, che poi si chiamerà Israele, ed Esaù, da Giacobbe nascono i 12 figli di Giacobbe, Giuda, Ruben, Beniamino, bla 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 bla, eccetera eccetera. Guardate che questo è un discorso a posteriori, cioè dei clan che avevano dei capostipiti noti, nel momento in cui si imparentano, si alleano, non fanno più guerra uno con l'altro, nel genere letterario vengono considerati fratelli. E quando si vuol dire che questa alleanza è molto forte, magari si dice che discendono da un unico padre, ma è un discorso che in realtà viene dopo. Probabilmente il primo clan fu quello di Giacobbe, a cui si aggiungono gli altri clan, che nella stesura definitiva vengono presentati come clan fratelli, figli di padri e di nonni e nipoti di nonni comuni. Questi clan hanno un'etica naturale, che già esiste prima dei comandamenti del Sinai, e hanno in comune una grande festa pastorale che si chiamerà Pasqua. La fusione progressiva di questi clan porta alla formazione di una storia di salvezza che è recitata durante i grandi raduni pastorali di tutte queste tribù. Attenzione, durante questa seconda migrazione aramea non tutti si stanziano in Palestina. Una parte di queste tribù beduine continua la sua strada. Qualcuno si stabilisce nel Sinai, ed è molto importante, perché saranno quelli che verranno chiamati Shatzu Yahweh, adoratori di Yahweh. Questo è un discorso molto importante perché ci sono delle stele egiziane che dicono che il Sinai è abitato dagli Shatzu Yahweh. Allora voi vi ricordate tutta la storia di Mosè che incontra Dio con nome di Yahweh quando? Quando va dal suocero, Jetro, che è un madianita, che è uno Shatzu Yahweh. Quindi la rivelazione di Dio col nome di Yahweh avviene per il tramite del contatto di Mosè con queste tribù che nella seconda migrazione dall'est si erano fermate non in Palestina, si erano fermate nel Sinai e nel Sinai avevano cominciato ad adorare Dio col nome di Yahweh. Un terzo gruppo si stabilisce invece in Egitto e viene chiamato Abirù, che vuol dire stranieri, poveracci, non popolo, da cui deriva la parola ebrei. Allora, vedete, troviamo gli ebrei già in Egitto. Allora cominciamo, dopo aver fatto questa introduzione sui patriarchi, a dire qualche cosa sull'Esodo, perché l'Esodo è il vero Vangelo dell'Antico Testamento. È il primo libro, quando io tengo un corso di introduzione all'Antico Testamento, parto dall'Esodo. Quando qualcuno mi dice da dove devo cominciare a leggere la Bibbia, io dico sempre partite dall'Esodo. Perché l'Esodo è il libro della rivelazione di Dio agli uomini. È Dio che entra nella storia. È Dio che si pone a fianco degli uomini. Guardate, nessuna divinità cananea o egiziana interveniva nella storia dell'uomo. Invece Dio fa alleanza con l'uomo. E allora ecco perché vi dicevo che l'Esodo è l'Evangelo, la buona novella, che gli uomini non sono più soli, ma c'è un Dio che sente le sofferenze degli uomini e scende a liberarli. Dio non è più il trascendente, l'astratto, il motore immobile dei filosofi, è un Dio che entra nella storia, a fianco dei poveri, degli emarginati, degli oppressi. Questa è la grandezza del nostro Dio. Ecco perché la fede di Israele si fonderà sempre sull'Esodo. cioè sull'esperienza che Dio è liberazione, che Dio è liberazione. L'esodo dell'esperienza centrale della fede di Israele e della Bibbia, e nelle varie espressioni di fede, nei vari credo che troviamo nella Bibbia, non manca mai il appellativo di Dio dell'esodo. Perché? Perché nell'esodo che Dio si rivela come il Dio dei poveri, il Dio degli schiavi, il Dio degli oppressi. Perché è nell'esodo che Israele nasce come popolo. Guardate, questa è una grande novità, eh? L'esodo è la storia letta dalla parte dei poveri. L'esodo è l'unico testo antico in cui la storia sia stata letta dalla parte degli ultimi, degli esclusi, degli emarginati. Tutti gli altri libri di tutti i popoli sono sempre le storie dei re, le storie dei potenti, le storie dei sovrani. Invece è la prima volta che la storia viene letta dalla parte degli schiavi, dalla parte degli umiliati. E allora il Dio di Israele è colui che, rivelazione suprema, non è il Dio dei potenti, non è il Dio dei signori, ma è il Dio che ama gli ultimi, gli emarginati, gli sfruttati. Allora, voi sapete che, se leggete la Bibbia, si legge che verso il 1850 ci fu la migrazione di Abramo e un centinaio d'anni dopo, 1750, alcuni discendenti di Abramo si spezzano in Egitto per motivi di carestia e vi soggiornano 430 anni, cioè fino al 1330. Ma più probabilmente, come vi ho detto, durante la seconda migrazione aramaica, un gruppo si stanzia in Palestina, un gruppo si stanzia nel Sinai e sono gli adoratori di Yahweh, un terzo gruppo invece arriva in Egitto, dove viene definito Abirù, cioè stranieri, non popolo, da cui la parola ebrei. Allora attenzione, se leggete il libro dell'Esodo, vedete che in realtà probabilmente si parla di due esodi. C'è un primo libro, un primo esodo, dei cosiddetti figli di Lia, Simeone e Giuda, che si rendono protagonisti verso il 1250 di un esodo cacciata. Cioè, sono stati cacciati dal faraone, non ne poteva più questi qua. E cosa fanno? Per la via carovaniera vanno al nord ed entrano direttamente a sud della Palestina. Una trentina di dopo, i cosiddetti figli di Rachele, cioè Giuseppe, da cui Efraim e Manasse e Beniamino, verso il 1220 vivono un esodo fuga. Cioè sono loro che scappano dalle grinfie del faraone, sono quelli che vivono il miracolo del mare e fanno una via molto tortuosa, perché non vanno direttamente in Palestina, ma fanno un bel giro nel Sinai, vanno verso sud e vedremo, entreranno in Israele da est, dalla Transgiordania, dopo i famosi 40 anni. Vi ho già detto la volta scorsa che quando vedete un numero nella Bibbia ha sempre un significato simbolico. 40 anni vuol dire il tempo voluto da Dio. Quindi possono essere stati 3 anni, possono essere stati 80, il tempo voluto da Dio. In Egitto, questi gruppi aramaici che erano schiavi conoscono Dio sotto il nome di Yahweh. Probabilmente da quell'altro gruppo che era migrato prima e che erano gli adoratori di Yahweh, i cosiddetti Shatzu Yahweh, che sono menzionati in alcune stele che troviamo per esempio al Louvre, nella sezione c'è una stele che parla proprio degli Shatzu Yahweh, nel reparto appunto di egittologia. Questi esuli o fuggiaschi dalle grinfie di oppressione del potere egiziano, arrivati in Canaan, identificano questo Dio che nel Sinai hanno imparato a chiamare col nome di Yahweh con il Dio El, il Dio dei patriarchi. E allora vedete, probabilmente attorno al 1200-1150, questi vari clan si trovano a Sichem, dove fanno un patto, cosiddetto patto di Sichem. Queste tribù beduine nomadi si alleano e diventano una federazione che ha nella sua cultura alcuni momenti forti. Primo, che che alcuni di loro hanno fatto un'esperienza di liberazione da un'oppressione, perché un Dio si è interessato, caso unico nella storia dell'antichità, dei poveri, degli emarginati e degli oppressi. Questo Dio loro hanno capito al Sinai che era il Dio che va chiamato col nome di Yahweh. Questo Dio fa un patto, un'alleanza con il suo popolo. Arrivati a Sichem, la migrazione di queste tribù uscite dall'Egitto viene sentita come un prodigioso intervento di Dio per liberare i poveri, per liberare tutti i poveri. E questa esperienza di alcune tribù diventa patrimonio comune di questa federazione di clan che celebreranno questo evento nella festa che per loro era solita, la festa di Pasqua, che era una festa in cui si offrivano alle divinità i primi agnelli e in cui si festeggiavano i primi nati del Regno. Allora voi capite che la Genesi non è il primo libro dell'Antico Testamento. La Genesi, io dico sempre, è l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Perché? Perché prima viene l'esperienza di Dio come liberatore, di Dio che è più forte degli altri dei, per farmi capire che se il mio Dio è più forte degli altri dei, il mio Dio è l'unico Dio, il mio Dio è l'unico che conta. Gli altri dei sono nulla, sono nullità, non esistono, non hanno potere. E allora la Genesi ci racconta che Dio, non che è stato sperimentato come il liberatore dalla sofferenza, dal male, dall'oppressione, è anche colui che sta al di sopra di tutte le divinità. È il creatore del cielo e della terra. È colui che ha un progetto d'amore non solo su di me, ma su tutti i popoli, su tutti i popoli del mondo. E allora, attraverso delle raffigurazioni di tipo simbolico, di tipo mitico, si dicono delle realtà. La realtà di un Dio che ha creato, di un Dio che ha un progetto, ma è di un Dio che è sempre il Dio d'amore, il Dio che sta dalla parte dei poveri, degli ultimi. Il Dio che ha liberato Israele dalla schiavitù d'Egitto viene proclamato creatore e signore di tutta la terra. Ma arrivati in Israele, le tribù di Israele sono minacciate pesantemente verso l'undicesimo secolo perché si trovano a dover respingere la minaccia dei Filistei. Chi erano i Filistei? Tra l'altro ancora Filisteo da poi origine al nome Palestina. I Filistei sono una porzione dei cosiddetti popoli del mare che Ramses II, il faraone, ha vinto nel 1175. Questi avevano cercato di invadere l'Egitto. Respinti dal faraone, che cosa fanno? Si portano nel territorio di Canaan e occupano le principali città-stato cananee lungo la costa. E verso il 1050 a.C. si forma una federazione di 5 città-stato. Gaza, che è ancora presente oggi su tutti i nostri giornali, Ascalon, Asdod, Gat e Accaron. Ma guarda caso, questi popoli del mare sono popoli guerrieri, sono dei combattenti professionisti, dotati di armature pesanti. Loro hanno delle spade ormai di ferro, sono già all'età del ferro, gli altri sono ancora all'età del bronzo. Gli ebrei sono dei clan di pastori che hanno un'alleanza tra di loro. E quando una tribù è assalita, gli altri con i bastoni o con qualche piccolo strumento di bronzo cercano di venire in soccorso degli amici assaliti. Ma capite che di fronte a una superpotenza come era quella dei popoli del mare, dei Filistei, voi capite che gli israeliti, uniti solo da vincoli religiosi, guidati dagli anziani e con un esercito di contadini e pastori, si beccano delle legnate terribili. Tant'è vero che i Filistei conquistano addirittura l'Arca dell'Alleanza, primo libro di Samuele, cioè il segno tangibile della presenza di Dio. È vero che ogni tanto loro chiamano i giudici, siamo nel libro dei giudici, giudici che non erano delle persone che giudicavano, erano dei condottieri, chiamano uno ad organizzare un posto i pastori e a difenderli da questi attacchi. Uno di questi diventa famoso perché nel 1030 il giudice Samuele vendica la sconfitta, ma si capisce che è una situazione di provvisorietà. E allora gli israeliti chiedono una guida stabile. Vogliono avere un re come gli altri popoli, si legge in 1 Samuele 8:5. E qui succede una bagarre. Perché accanto ad una corrente che era favorevole alla monarchia, che era motivo di sicurezza, motivo di prestigio, c'è un'altra corrente che è una corrente contraria. Perché? Perché si dice Israele è un popolo teocratico. Solo Dio è il re di Israele. Solo Yahweh è il sovrano di Israele. Avere un re significa rinunciare alla protezione di Dio. C'è una bagarre che non finisce più, noi la troviamo nei libri dei re, nei libri di Samuele, eccetera, eccetera. Alla fine si fa un compromesso, sembra che Dio accetti e dica va bene, guardate, io accetto che vi facciate un re, ma ne avrete di tutti i colori, perché il re vi metterà le tasse, perché il re vi porrà, prenderà i vostri giovani per il servizio militare, prenderà le vostre donne per il servizio di corte, fatti vostri, l'avete voluto. Però almeno ricordatevi che questo re è solo uno strumento e un rappresentante mio. Ecco perché è un consacrato e quindi non dovrà mai esercitare il potere in maniera tirannica, ma esercitarla soltanto in mio nome. E allora voi sapete che un capo carismatico, Saul, viene unto re da alcune tribù, ma poi tutte le altre lo accettano come re, e Saul comincia a ragionare in termini delle monarchie tradizionali. Cioè anche lui dice, prima cosa, creiamo un esercito di professionisti. Questi professionisti sono soldati, cioè avranno un soldo, una paga, spesso questa paga sono le terre conquistate, no? C'è una parte di volontari e una parte, diremo noi, di leva. Con questo esercito finalmente ha alcuni successi. Alcuni successi importanti contro i filistei, ma dopo gli iniziali successi cade insieme ai suoi tre figli, tra cui Giona, l'amico di Davide, presso i monti di Galboe. E allora Israele non sa cosa fare. Si è preso un re, questo re ha dato un piccolo momento di vittoria contro i filistei, poi è morto anche lui. E allora viene eletto da Samuele come re Davide della tribù di Giuda, già scudiero di Saul. Allora Davide chi era? Davide era un mercenario, era un soldato di professione, un professionista, che era già fuggito dalla Giudea meridionale per sottrarsi all'invidia del re Saul, con una banda di mercenari, era il capo di una banda di mercenari, i cosiddetti 40 di Davide, aveva un gruppo di truppe sceliche, di marines, di teste di cuoio, particolarmente addestrate, e si mette a servizio di chi lo paga di più. Guarda caso, si mette a servizio della città filistea di Gat. I filistei lo considerano quindi uno dei loro, ma arriva sto profeta e dice no, tu devi fare il re dei nemici, il re di Israele, e viene acclamato da tutte le tribù del sud. I filistei non lo guardano male, perché sanno che finora è stato un mercenario al loro soldo, e lo lasciano vivere tranquillo. Così lui ha tempo di assestarsi, di organizzarsi, dopo 7 anni viene riconosciuto re anche dalle tribù del nord, e fa un gesto assolutamente importante. Poiché queste tribù del nord e quelle del sud avevano sempre problemi di lotte tra di loro, c'era il nord contro il sud e il sud contro il nord, che cosa fa? Lui prende invece una città che non era né a sud né a nord, una città jebusea, Gerusalemme, la conquista con i suoi mercenari e le elegge capitale. Essa non faceva parte né del territorio del nord né del territorio del sud, ma diventa una città sua, personale. Ecco perché si chiamerà la città di Davide. Perché è sua, perché si è conquistata lui. Non fa parte né delle tribù del nord né delle tribù del sud. Alla sua morte ci sono due partiti che si contendono il trono. Quello per il maggiore dei suoi figli rimastogli, Adonia, e quello per Salomone avuto da Bezzavea. In realtà, prima di morire, su pressione del profeta Nathan, Davide scalza il legittimo erede al trono, che sarebbe stato Adonia, e lui stesso indica come successore Salomone. Davide muore a più o meno 70 anni, ha regnato per una quarantina d'anni, muore nel 970, e la sua discendenza resterà sul trono dello Stato di Giuda per 4 secoli, che è un record per tutte le monarchie orientali di allora. Nessun'altra monarchia è durata così. Chi gli succede? Gli succede Salomone. Salomone, sbarazzatosi degli avversari politici, consolida il potere reale, ma soprattutto edifica questo tempio. Notate bene, il tempio di Gerusalemme, meraviglia della terra, era un tempietto, perché era lungo 40 metri, largo 10 ed alto 15. Ha all'interno un cubo di 10 metri di lato, che è il Santo dei Santi, ed è eretto su una roccia dove prima sorgeva un santuario cananeo e dove Davide aveva già edificato un altare. Fa questo tempio, ma soprattutto Salomone è il primo che si dedica alla grande al commercio estero. Commercio estero soprattutto dotando Israele con una flotta mercantile. L'unica flotta che Israele avrà sarà sotto il regno di Salomone. Sfrutta le miniere, coltiva relazioni diplomatiche, sposando regine e principesse straniere, ma ahimè permette che i culti di queste regine che egli si prende in casa continuino sul Monte degli Ulivi e continuino in Gerusalemme. Aveva 300 mogli e 900 concubine, dice il Sacro Testo, come facesse lo sa solo lui, ma comunque questo significa che aveva intrecciato relazioni politiche con un sacco di stati, ma stava già da subito inquinando profondamente la debole monolatria, la debole monoteismo di Israele, perché si porta in casa tutte le divinità delle sue varie mogli e concubine. Quando nel 926 Salomone muore, gli succede il figlio Roboamo, ma le tribù del nord vengono subito a dire: un momento, perché succede a tuo figlio, vogliamo degli sgravi fiscali. Vedete, la questione del fisco è sempre vecchissima e importantissima. Loro dicono: noi ti accettiamo come re se ci fai regioni a statuto speciale, con un po' meno tasse. L'altro non vuol sentire parola, e allora le regioni del nord si arrabbiano e si nominano un re per conto proprio. Questo re si chiama Geroboamo. Abbiamo qui la divisione di Israele. D'ora in poi ci sarà il regno di Giuda, che è quello al sud, con capitale Gerusalemme, che sarà governato da discendenti di Davide e di Salomone, quindi con una dinastia di sangue. Al nord invece avremo un regno che avrà per capitale Samaria, in cui si stabilisce il principio della monarchia elettiva. Perché è vero che ti sceglie un profeta, ma il popolo deve eleggerti. Nessun regno re del nord riesce a fondare una dinastia, perché quando lui propone il proprio figlio c'è sempre un colpo di Stato. Tant'è vero che dei 19 re che regnano in Israele, cioè nel nord, Giuda e sud, Israele e il nord, 8 furono assassinati e 2 soltanto, Omri e Jehu, riuscirono ad avere una dinastia che durasse più di una generazione. Arriviamo al 745. 745 avanti Cristo succede un fatto grave. Sale al trono degli Assiri Tiglat-Pilese III, che la Bibbia chiama col nome di Pulu. Si chiamerà Pulu quando diventa re di Babilonia. E cosa vuol fare? Tiglat-Pilese III vuole assoggettare il mondo al dio degli Assiri, che è il dio Assur. Chi si sottometteva a lui doveva cedere l'altare principale del suo tempio ad Assur e sbattere in un altare laterale il dio che finora era venerato. Il successore di Tiglath-Pileser III, che è Salmassar V, fa prigioniero il re Osea e Samaria viene espugnata dopo un assedio di 3 anni perché si rifiutavano di mettere nel loro tempio il dio Assur, perché loro avevano come dio Yahweh. Allora cosa succede? Samaria è conquistata, cioè il regno del nord è conquistato, e comincia quella famosa politica del divide et impera, per cui l'intelligenza del regno del nord viene portata in Babilonia e da Babilonia altre popolazioni soggiogate, sottomesse, vengono portate in Israele. È la famosa origine dei Samaritani. Voi sapete che nei Vangeli si parla sempre dei Samaritani. I Samaritani sono visti come fumo negli occhi degli ebrei per 2 motivi. Primo, perché non sono ebrei, perché sono dei bastardi. Sì, qualcuno sposa delle ebree, ma sono dei deportati da altre parti dell'impero, lì come una parte degli israeliti è deportata là. Secondo, quindi non hanno la purezza etnica. Secondo, non hanno neanche la purezza culturale, perché questi qui, venendo da altre nazioni, portano i loro dei. Poi alla fine si accorgono anche che le cose non vanno tanto bene e allora dicono: come mai le cose non vanno bene? Soprattutto hanno un'invasione di leoni che li sbranano tutti. Era uno dei grandi problemi dell'antichità, erano i leoni. E allora dicono: eh già, noi adoriamo le nostre divinità, ma non adoriamo il Dio di Israele, cioè il Dio di questo posto qua. E allora mandano una lettera al sovrano della Siria che mandi loro dei sacerdoti che erano stati deportati a insegnargli il culto di Yahweh. Ma adorano Yahweh soltanto perché gli mandi via i leoni insieme a tutte le altre divinità. Capite che questo sincretismo non piacerà mai agli israeliti, che vedranno nei samaritani degli impuri, degli eretici, dei peccatori. La monarchia del sud invece ha maggior solidità. Akkaz, il perfido re Akkaz, nel 736 se ne frega del monoteismo e accetta che Assur, suprema divinità assira, prenda il posto di Yahweh nel tempio di Gerusalemme. A Dio viene riservato un altare secondario, questo ce lo dice il secondo libro dei re. Spunta invece poi un grande re, il re Giosia, l'unico santo, gli altri sono tutti mascalzoni, politicanti, profittatori, idolatri, ne fanno di tutti i colori. Questo invece Giosia, che cosa fa? Vuole riportare la purezza del culto originale. Allora, abolisce i culti dei dei stranieri, caccia la statua del dio Assur dal centro, dal santo dei santi, ripone dentro l'arca santa, no? E comincia a presentare una prima edizione della Sacra Scrittura, quindi probabilmente erano erano la fonte yavista e la fonte euista, che vengono fuse insieme alla fonte sacerdotale, e promulga la legge di Dio nel 622. Si dà da fare, approfitta dell'indebolimento della Siria, perché ormai la Siria è incalzata dai babilonesi, e allora ecco riconquista la Samaria, la Galilea, ricompone tutto lo Stato di Israele nella floridezza in cui questo era ai tempi di Salomone. Ma dopo la caduta di Ninive, l'Assiro, Assurbanit III, si allea con il faraone Necao contro i babilonesi. E allora il povero Israele è preso da questa morsa. Da una parte agli egiziani che arrivano, dall'altra parte agli assiri. Il buon re Giosia che cosa fa? Il buon re Giosia si oppone all'avanzata del faraone, ma viene ucciso a Megiddo nel 609. Vi metto in testa questo, perché quando vi arriva in casa il testimone di Geova, che dice che alla fine dei tempi ci sarà la battaglia di Armageddon, che sarà la battaglia finale, dovete spiegare a questo signore che cosa vuol dire Armageddon. Vuol dire che la fine dei tempi sarà la battaglia Armageddon, che vuol dire come a Megiddo. Allora, cosa è successo a Megiddo? A Megiddo è successo che un re pio, buono, l'unico re buono, si è immolato per difendere il suo popolo. Ecco perché nell'Apocalisse Armageddon è il Calvario. È il Calvario. Armageddon è il luogo dove il re buono, il re Pio, Gesù, il santo per eccellenza, muore per salvare il suo popolo. Quindi la battaglia di Armageddon non è una cosa che ci sarà alla fine dei tempi, è una cosa che è già avvenuta, perché è il luogo come a Megiddo. Come a Megiddo è avvenuta la morte di un re buono e pio, Giosia, così nel Calvario un re buono e pio muore per salvare il suo popolo. Che cosa succede? Il figlio Joacaz, subentrato nel trono, dopo 3 mesi viene destituito dal faraone Necao, con il fratello Eliakim, che viene chiamato Joiachim, e Giuda diventa vassallo d'Egitto. Alcune considerazioni. La monarchia in Israele, che fu una cosa, se voi leggete i libri delle cronache dei re, abbastanza ambigua, ha però anche dei profondi significati religiosi. Primo, più si vivono le esperienze dei sovrani terreni, più si capisce che è solo Dio il vero sovrano e re di Israele, e tutte le autorità dovrebbero trarre origine solo dall'autorità di Dio. Secondo, l'antica promessa della terra sostiene ora un'altra promessa, la promessa che in te si diranno benedette tutte le tribù della terra. Cioè, dalla stirpe di Davide nascerà un re santo, un re veramente come Dio comanda, un re che porterà la salvezza a tutte le genti. Nasce così l'attesa del Messia, dell'unto del Signore. Quindi c'è questa promessa dinastica di un trono stabile in eterno che si compirà con la venuta del Messia. Terzo, Israele legge sempre la sua storia sotto la famosa dottrina delle due vie, che voi dovete sempre aver presente come una cosa più importante quasi di tutta la Bibbia. Cioè, davanti a me ci sono due vie, Deuteronomio 28 e Deuteronomio 30, la via del bene e la via del male. Poiché Dio è la gioia, la felicità, la perfezione, se io sto dalla parte di Dio avrò una vita bella, felice e piena. Se mi allontano da Dio, che è la vita, che è la gioia, che è la salvezza, vado verso la negatività, vado verso la sofferenza, vado verso la morte. Allora vi dico questo, perché quando voi leggete tutta questa drammatica storia di Israele, che è una storia di sconfitte, che è una storia di oppressioni, che è una storia di persecuzioni, voi capite che Israele la legge sempre, c'è successo questo, perché ci siamo allontanati da Dio. Se fossimo rimasti con Dio, avremmo avuto benessere, pienezza, pace. Non sono quindi castighi di Dio. Chiaro è questo, Dio non castiga nessuno, Dio ama solo. Ma se io mi allontano da Dio, che è la fonte della felicità, vado verso l'infelicità. Se io mi allontano da Dio, che è la fonte del bene, vado verso il male. Se io mi allontano di Dio, che è la pienezza, vado verso il limite. Questa è una teologia che troviamo in tutti i libri storici. Che cosa succede? Il predominio egiziano sulla Palestina è di breve durata. Nabucodonosor a Carchemish sull'Eufrate sconfigge il faraone nel 603. E allora qui abbiamo tutta una serie di giochi politici, perché Joachim resta vassallo del nuovo padrone Nabucodonosor il babilonese per 3 anni, ma quando Nabucodonosor riceve una sconfitta successiva da parte del faraone, si ribella a Nabucodonosor. Nabucodonosor se la lega al dito e nel dicembre del 598 ritorna, assedia Gerusalemme, deporta Joachim, detto anche Jeiochia, e con lui deporta 3023 persone, tutte tra le classi dirigenti. Viene insediato re Mattatia, zio di Joachim e figlio di Giosia, a cui fu imposto il nome di Sedecia. Questi, nel 589, quindi una decina d'anni dopo, nonostante l'opposizione del profeta Geremia in patria e di Ezechiele in esilio, si ribella a Babilonia. Questa volta Nabucodonosor vuole chiudere il problema, e voi sapete, il 29 luglio 587 espugna la città brucia il Tempio, i figli di Sedecia sono giustiziati davanti al padre, Sedecia viene accecato, c'è una seconda deportazione in Babilonia di 832 persone e deportazione che comprende anche qui sacerdoti, ufficiali, nobili del paese. Sette anni dopo, 582, terza deportazione di 745 persone. Vi dico questo, perché quando voi andate a vedere la Ida e pensate che il popolo di Israele è stato deportato in Babilonia, in realtà io li ho contati, i deportati sono stati 4.600, quindi un gruppetto abbastanza piccolo. Ma era l'intelligenza, erano quelli che sapevano leggere e scrivere, erano i professionisti, erano i sacerdoti, quindi in Israele resta il ceto più basso, il ceto più povero. Inoltre questi deportati in Babilonia non vivono malaccio, sono solo deportati, poi essendo intelligenti si fanno la loro vita, alcuni di loro fanno dei commerci molto interessanti, diventano potenti, diventano stimati, hanno incarichi a corte come Zorobabele, come Neemia, come Mardocheo nel libro di Ester, eccetera, eccetera, e voi sapete che anche quando ci sarà la possibilità di ritornare in Israele, tanti non ritorneranno, perché ormai nella diaspora, nella dispersione, hanno i loro commerci, hanno i loro benesseri, e abbiamo la diffusione dell'ebraismo nel mondo. Nel 555 arrivano i persiani, Ciro diventa re dei Medi e dei persiani, e nel 539 sconfigge i babilonesi. L'anno dopo fa un editto in cui dice, ecco, voi ebrei potete, se volete tornare a casa, potete ricostruirvi il Tempio, no? E il vostro culto è un culto ormai permesso. Ecco perché Ciro viene visto come l'unto del Signore, il Messia, perché porta una liberazione religiosa da Israele. E allora, sotto l'impulso dei profeti Ageo e Zaccaria e la direzione del governatore Zorobabele, di stirpe davidica, no? Viene ricostruito il Tempio. Neemia è inviato come governatore a ricostruire le mura di Gerusalemme. Lo scriba Esdra promulga la Torah, la legge, cioè l'ultima redazione. Se Giosia aveva fatto una redazione, no? Con alcune fonti della scrittura, la Yavista, l'Eloista e la Deuteronomista, ecco che viene aggiunta la redazione sacerdotale e si ha la Torah, il Pentateuco, come l'abbiamo tutt'oggi. Dopo la morte di Bogoa, successore di Neemia, i persiani affidano l'amministrazione della Giudea al Sinedrio. Sinedrio è il Senato, ecco perché sentirete parlare degli anziani. Anche Gesù viene condannato dagli anziani del popolo, vi ricordate, no? Sono i farisei e gli anziani, perché chi comanda? Comanda questo gruppo, cosiddetto Sinedrio, di 70 anziani. La Giudea forma uno stato teocratico vassallo che batte moneta propria. Nel 333 Alessandro il Macedone sconfigge il persiano Dario II e l'impero persiano viene spartito tra i generali di Alessandro. E la Giudea capita a una serie di generali che in genere sono tolleranti verso la religione ebraica, eccetto un certo Antioco IV Epifane, che tra il 167 e il 164 scatena una grande persecuzione, perché cosa fa? Fa la stessa cosa che aveva cercato di fare Tiglath-Pileser III, cioè toglie il culto del Dio di Israele dal Santo dei Santi e al posto vi mette la statua di Zeus, la statua di Giove, relegando di nuovo a un altare laterale il culto di Yahweh. Questa volta gli ebrei non ci stanno. E c'è un'insurrezione guidata dal sacerdote Mattatia, il quale tramite soprattutto i suoi figli e il suo primogenito, Giuda il Martello, cosiddetto, o Giuda Maccabeo, però Maccabeo vuol dire martello, Giuda il Martello batte dei colpi talmente duri contro gli ellenisti che riescono a sconfiggere Antioco IV Epifane. La dinastia di Mattatia, gli Asmonei, continua con Simone, continua con Giovanni Ircano, continua con Aristobulo, che finalmente assume il titolo di re. Ma incomincia la decadenza della dinastia e si formano delle fazioni che si contendono il trono e il sacerdozio. Da una parte ci sono i Sadducei, che sono i membri dell'aristocrazia sacerdotale e che si rifanno a Saddoc, un sacerdote che era stato destinato da Salomone dopo la destituzione di Ebbiatar, e che sono dei conservatori, che sono dei filoellenisti, e dall'altra parte invece ci sono i farisei, che vuol dire i separati, i perusim, i quali rifiutano la cultura ellenistica e sono un po' radicali nella sequela del Signore. Nel 63 arrivano i Romani, arriva Pompeo, che occupa Gerusalemme, ma lascia il trono, almeno nominalmente, agli Asmonei. Un ministro degli Asmonei, a un certo momento succede alla dinastia Asmonea, è il famoso Erode, è un idumeo, che ottiene da Antonio la nomina a re. Sotto il regno di Erode, che vive dal 37 al 4 a.C., negli ultimi anni del suo regno, nasce Gesù sotto l'impero d'Augusto. Nel 70 d.C., sotto l'imperatore Vespasiano, Tito assedia Gerusalemme e incendia il Tempio. Ecco, questa è la storia sacra. In questa storia sacra noi abbiamo due fenomeni che voglio ancora sintetizzarvi per farvi capire. Vedete, stasera ho fatto un po' un racconto, ma per farvi capire poi un po' la storia quando la leggerete, per farvi capire la scrittura, che cosa soggiace ad essa. Il primo grande fenomeno che impasta questa storia sacra è il fenomeno del profetismo. Il termine profeta deriva dal greco profaino, parlo a nome di un altro. Il profeta non è quello che vede il futuro, non è il veggente, non è il cartomante, l'indovino. Il profeta è profaino, colui che parla a nome di un altro. Anche se in ebraico, oltre al termine Nabi, che vuol dire profeta, c'è anche il termine Roè, che significa veggente, ma non vuol dire veggente il futuro, vuol dire colui che parla a nome di un altro tramite le visioni, Attenzione, il profetismo non è una caratteristica di Israele. Anche altri popoli medio orientali hanno l'esperienza del profetismo. E questo profetismo, che è presente anche in Canaan, tra i pagani di Canaan, e viene raccontato nel primo libro di Re, è caratterizzato da fenomeni di trance ed estasi, cioè attraverso la musica, attraverso le danze, attraverso incisioni, attraverso orge, si pensa di entrare in contatto con il divino in modo poi da portare la rivelazione del divino agli altri. Questo tipo di profetismo nasce in Israele. Il primo profetismo di Israele è un profetismo collettivo, cioè sono gruppi di persone, in genere legati o a un santuario o alla corte, che tramite orge, che tramite tatuaggi, che tramite danze terribili, musiche ripetute, vanno in trance. Noi nel libro di Samuele, ci ricordiamo che Saul a un certo momento si unisce ad uno di questi gruppi di profeti e attraverso salti, balli, danze, musiche sfrenate, ritmi furibondi, riesce ad entrare in contatto con il divino. Queste erano confraternite di profeti. A volte sentite parlare dei figli dei profeti, non è figlio in senso carnale, ma erano discepoli, allievi dei profeti. E erano dei profeti di mestiere, imparavano dagli altri queste tecniche per entrare in relazione con il divino. Comunque i miei sciamani, tra gli anomami, no, che imparano da altri sciamani, delle danze, delle ritualità, delle musiche, per loro anche l'insufflazione di droghe, a scopo di entrare in contatto col divino. È l'unica volta che gli indigeni usano le droghe, quando lo sciamano deve entrare in contatto con il divino. Orbene, Dio si serve anche di questi, non spaventatevi. Nella Bibbia voi troverete che tante volte queste confraternite di profeti, che sono fatti anche strani, probabilmente hanno dei tatuaggi, sono pelati, no? C'è il famoso brano di uno di questi profeti che viene schernito da ragazzini che gli dicono pelato, pelato, e allora escono delle orse dalla foresta e divorano questi ragazzini che hanno insultato l'uomo di Dio, che era pelato, cioè aveva una tonsura. Vi ricordate come facevano i frati una volta? Adesso la tonsura c'è quasi più nessuno, prendevano un tonsurone grosso così e sembravano pelati. Ecco, erano dei professionisti, ma Dio si serve anche di questi professionisti della profezia, che avevano imparato tecniche di unione al divino per rivelare la sua parola. Il primo profetismo che trovate in Israele è di questo tipo. Cominciano solo dopo i profeti carismatici. Cioè delle persone che non avevano fatto scuola di profezia, che non facevano parte dei cosiddetti confraternite, dei figli dei profeti, che vengono presi da Dio e Dio dà loro un messaggio per il popolo di Israele. Il primo grande profeta individuale, personale, carismatico, è il grande Elia. Dopo di lui ci sarà Eliseo. E poi avremo Isaia, Ezechiele, Geremia, eccetera. Un Dio che chiama da qualunque ceto sociale. Voi ricordate che per esempio Ezechiele e Geremia erano di estrazione sacerdotale, mentre Amos è un contadino, raccoglitore di sicomori. Dio chiama chi vuole. E allora ecco che noi abbiamo tutta una serie di profeti di cui noi ricordiamo il nome specifico. Sono questi profeti carismatici prima dell'esilio. Abbiamo Amos, Osea, Isaia, Michea, Sofonia, Naum, Abacuc e Geremia. Durante l'esilio abbiamo Ezechiele, il Deutero Isaia. Qui non spaventatevi, noi parliamo del libro del profeta Isaia, in realtà sappiamo che ci sono tre profeti Isaia qui dentro. Il proto Isaia, il Deutero Isaia e il trito Isaia, che vuol dire il primo Isaia, che è prima dell'esilio, il secondo Isaia, che invece è del periodo dell'esilio, il terzo Isaia, che invece addirittura del dopo esilio. Queste profezie vengono racchiuse tutte sotto il nome del libro del profeta Isaia. Zaccaria, Malachia, Abdia, Gioele e Daniele sono profeti invece post esilio, dopo l'esilio. Che cos'è caratteristico dei profeti? I profeti trasmettono la parola di Dio attraverso due modalità. La prima modalità è l'oracolo, cioè ogni tanto dicono oracolo di Yahweh, due punti, virgolette, Dio ha detto e c'è il discorso di Dio. Molto spesso loro esprimono la parola di Dio attraverso il genere letterario dei mimi, cioè fanno delle scenette, dei piccoli spot pubblicitari per far capire molto bene agli astanti la parola di Dio. Faccio degli esempi chiarissimi. Allora, per esempio, Geremia si compra una cintura preziosissima di Pierre Cardin e poi spende 300 euro per questa cintura meravigliosa, la va a mettere sotto una pietra a marcire nel fiume Eufrate. Tutti lo vedono e gli dicono, ma tu sei scemo, hai comprato una cintura preziosissima. E lui dice, wow, Israele è la cintura di Dio. Voi sapete che la parola amen deriva dal verbo greco della fede, emunà, che vuol dire mi attacco, mi appiccico. Quando dite amen non vuol dire così sia, ma vuol dire mi attacco a te, Signore, aderisco. Aderisco come la cintura aderisce alle nostre pance. Il verbo è proprio quello. Allora, Israele è la cintura di Dio, ma Dio si toglierà la sua cintura e lo farà marcire nell'esilio babilonese, per purificarlo. Altra cosa, Geremia entra in una bellissima cristalleria Richard Ginori e fracassa con un bastone tutti questi meravigliosi vasi che sono in questa cristalleria. Arrivano i commessi, lo prendono e dicono: questo è matto. E lui dice: ecco, Israele, stai sereno, perché con la stessa forza con cui ho distrutto il negozio, Israele distruggerà, Dio distruggerà le nazioni contrarie ad Israele. Questi esempi sono tantissimi, eh? E Gesù, che è l'ultimo dei profeti, userà spesso il genere del mimo. Quando fa la maledizione del fico, non è che ce l'avesse con quel fico, eh? È un modo simbolico per dire che se non produciamo frutti siamo lontani da Dio. Quando entra a Gerusalemme su un somaro e non su un cavallo potente come si aspettava il Messia, subito connota con un gesto, no, il di essere un Messia umile e povero. Quando istituisce l'Eucaristia fa un mimo, cioè dice: voi, io mi faccio mangiare da voi, mi faccio bere da voi, come voi ora mangiate questo pane e questo vino, io mi dono totalmente a voi, fate questo in memoria di me, che non vuol dire dite tante messe, vuol dire anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi bere dagli altri, fatevi consumare dagli altri. La prima lettura indispensabile per capire l'Eucaristia, scritto un libro sopra, è che l'Eucaristia è un mimo, è il mimo del dono, è il mimo dello spogliarsi, del farsi mangiare. Tant'è vero che Giovanni, che non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, pone un'altra scenetta per esprimere la stessa cosa, la lavanda dei piedi. Non è che i discepoli avessero bisogno di lavarsi i piedi. Gesù fa una scenetta in cui si fa servo e fa un'azione umilissima che era riservata ai servi. Vedete, no? Sono scenette, sono mimi. Dobbiamo sapere questo per capire il genere letterario dei profeti. Tematiche dei profeti. Primo, i profeti dicono: Dio ha con voi un'alleanza, una berit, un rapporto di comunione. E sono i primi ad esprimere questo rapporto di comunione in termini iniziali. Dio è l'innamorato cotto di Israele, Dio è l'innamorato cotto degli uomini. E gli uomini sono la sua sposa, la sua fidanzata. E anche se Israele spesso è adultero, cioè tradisce Dio per prostituirsi agli idoli, Dio non divorzia mai dal suo popolo, ma lo ricerca, lo rivuole, lo prende con sé. Secondo, l'etica. Dio ha un pallino. Non gli interessa tanto che gli facciamo dei culti, vuole essere amato dai fratelli. Questa è una cosa che i profeti dicono con forza. Sacrifici, eccetera, Dio li ha in abominio, Dio non li vuole vedere, vuole che voi amiate il povero, amiate la vedova, amiate il piccolo, amiate il bambino, fate giustizia. Quindi vedete, secondo tema è che Dio vuole che l'amore verso di lui si traduca in amore ai fratelli. Terzo tema, il messianismo. Israele non è stato scelto per i suoi meriti, ma soltanto perché deve portare al mondo il Messia che salverà tutte le genti, che salverà tutte le nazioni. Datemi 2 minuti, ho finito, per dire qualche cosa sui libri sapienziali. Allora, anche qui, la letteratura sapienziale non è una caratteristica di Israele. Tutti i popoli dell'Antico Oriente, a partire dai Sumeri, hanno i loro testi sapienziali. Cosa sono? Sono delle raccolte di favole, di proverbi, di poemi sui grandi temi della vita. È una riflessione molto umana. È l'arte del ben vivere, e del ben vivere, che insegna all'uomo a rapportarsi con l'ordine cosmico, con i fratelli, con il mondo, per essere felici. Israele sussume questo filone di sapienza internazionale. Lo stesso Salomone si dice che superasse la saggezza di tutti gli orientali, di tutta la saggezza di Egitto. Numerosi salmi sono attribuiti a dei sapienti orientali, che non sono ebrei. Pensate Eman ed Etan. I proverbi contengono le sentenze di Agur e di Lemuel, che sono degli arabi, non sono ebrei. Vedete, Israele raccoglie la sapienza degli uomini e vede che questa sapienza degli uomini è stata ispirata da Dio. E vede che nella sapienza degli uomini c'è la mano di Dio, che parla nelle profondità dei cuori di tutti, che parla nelle coscienze di tutti. E allora ecco che Israele fa un procedimento strano. A un certo momento questa sapienza viene personificata. Cioè, qualcuno dice che questa personificazione è un artificio per dire che il sapiente parla perché è pieno di sapienza divina. In realtà la sapienza a un certo momento quasi si sostituisce col Messia. Cioè, poiché questo Messia non arriva mai, si comincia a pensare che è la sapienza di Dio che incarna l'opera del Messia, è la sapienza che ti salverà. E allora nella Bibbia la sapienza diventa un personaggio reale, che è spirito femminile, è la Yahweh, è il soffio di Dio, è un elemento femminile da desiderare, da amare, da sposare. La Chiesa ovviamente vedrà poi in questa Sofia lo Spirito Santo e colui che è il frutto dello Spirito nel grembo di Maria, Gesù Cristo, il Verbo, la sapienza definitiva del Padre, la parola definitiva del Padre. Quali sono i libri sapienziali? È il libro di Giobbe, che voi sapete scritto durante l'esilio, di fronte al grande problema del perché il dolore, perché soffriamo, perché siamo in esilio. Ma viene ripresa un'antica leggenda del 2000 avanti Cristo, in cui si parlava di uno sceicco arabo, un certo Job, che nonostante la prova resta fedele al suo Dio e alla fine viene premiato. Quindi vedete, è una sapienza popolare che viene riletta alla luce della rivelazione. Abbiamo i proverbi, che raccolgono la riflessione sapienziale di parecchi secoli. Abbiamo il Coelet, l'uomo della Kaal, l'uomo dell'assemblea del terzo secolo. Abbiamo il Siracide, cioè del figlio di Sirà. Abbiamo il libro della sapienza, che probabilmente è quasi contemporaneo a Gesù. Nei sapienziali, ma in maniera un po' impropria, introduciamo sempre anche i salmi e il cantico dei cantici. Ho finito, vi ho fatto fare una passeggiata indubbiamente faticosa, ma spero che adesso voi abbiate qualche chiave in più di lettura quando affrontate il testo sacro. Testo sacro che, ricordatevi bene, non è un racconto di storie, ma è un racconto della vera storia, cioè di come Dio è entrato nell'umanità, come Dio è entrato nella storia degli uomini, come Dio non è il Dio trascendente che non ha nessun rapporto con gli uomini, il Dio dei filosofi, ma è un Dio che entra in relazione con l'uomo, soprattutto con l'uomo che è nella povertà, che è nella sofferenza, che è nella disperazione, per condurlo a un cammino di pienezza e di liberazione, perché il nostro Dio è innamorato degli uomini. Ecco, questo è in fondo tutto l'Antico Testamento. Un Dio che si è innamorato degli uomini, che ha creato l'uomo per avere in lui un partner di amore, una relazione profondissima d'amore, e che ama questa sua creatura così debole, così fragile, al punto che lui stesso rinuncerà alla sua divinità e alla sua perfezione per farsi uomo, per farsi creatura, per far sì che l'uomo diventi Dio. E qui saremo al Nuovo Testamento, di cui parleremo la prossima volta.
C'è stata qualche domanda? Così veloce, perché siamo un po' da ascoltare.
Però siamo stati bravi, sì. Abbiamo fatto tutto l'Antico Testamento in una botta sola. Qualche osservazione?
Vorrei capire, per esempio, a proposito dei testimoni di Geova, a cosa si attaccano per piantare grani quando in genere loro cominciano un discorso, leggiamo insieme la Bibbia, vengo a trovarla, leggiamo insieme la Bibbia, perché vede, ecco, hanno degli argomenti.
Allora, punto uno, dite sì, leggiamo la Bibbia, ma non la vostra Bibbia, perché la Bibbia dei testimoni di Geova è una Bibbia taroccata. Bisogna avere il coraggio di dirlo con con chiarezza. Voi probabilmente la prossima volta parleremo di come si è formato il canone biblico, e quale cura, quale metodologia, quale rispetto le chiese abbiano avuto perché i testi che ci arrivano oggi siano conformi al testo antico, che non è un problema semplice, perché voi capite, erano testi scritti, vi ho detto, su pergamena o su papiro, quindi c'era il tizio che poi li ricopiava, e siete sicuri che abbia copiato tutto giusto, che abbia capito la scrittura di quell'altro e che non abbia cambiato una parola? C'è tutta la storia della genesi dei testi, la cosiddetta critica testuale. Ma oggi la Bibbia che ho io è la Bibbia che studiano in tutte le università del mondo, anche i paesi atei. La Russia ha sempre avuto delle facoltà di teologia, che era il paese dell'ateismo, e i russi studiavano la Bibbia, che è la stessa identica Bibbia che studiano i protestanti, che studiano i cattolici. I testimoni di Geova no, hanno una Bibbia taroccata, in cui hanno tagliato dei pezzi, hanno aggiunto degli altri pezzi, hanno cambiato dei nomi. La loro è una Bibbia taroccata. Cioè, mentre io posso dissertare e confrontarmi con la scrittura, con tutti i fratelli protestanti e con tutti gli atei di buona volontà che abbiano fatto una critica filologica testuale del testo biblico e che vogliono con me fare esegesi, per cui ci sono delle esegesi stupende fatte da atei o fatte da protestanti che partono dalla lettera della scrittura, il testimone di Geova è una Bibbia taroccata, e la non vale, punto uno. E oltre a questo taroccamento c'è il grande problema, ve lo porto anche come esempio, pensate al nome di Geova. Allora, il nome di Geova è un nome ridicolo, che non sta né in cielo né in terra, perché vuol dire non avere capito quel discorso che vi ho fatto all'inizio, che poteva sembrare scolastico, ma che in realtà è molto importante. Quando vi dicevo che la Bibbia ebraica è una Bibbia solo consonantica, no? E che soltanto nel VII-VIII secolo dopo Cristo i masoreti aggiungono le vocali, io dicevo una cosa che tutti gli studiosi sanno, ma che i testimoni di Geova non capiscono. Perché? Il nome di Dio è il tetragramma sacro, questo nome impronunciabile che solo una volta all'anno il sommo sacerdote, entrando nel Santo dei Santi, pronunciava. I-H-V-H. Quando i masoreti, cioè quelle brave persone, vi ho detto, di quella famiglia del lago di Tiberiade, che si mettono lì a mettere le vocali alle consonanti, si trovano di fronte al tetragramma sacro, loro sanno che non possono pronunciare il nome di Dio. Tutte le volte che l'ebreo legge il tetragramma sacro, IHWH, lui dice Adonai, che è Signore, ma non dice Yahweh, non dice perché non può pronunciare, dice Adonai, la parola Adonai che vuol dire Signore. Allora, i masoreti, quando si trovano di fronte al testo IHWH, che vocali mettono? Mettono le vocali del nome Adonai, perché sanno che il lettore legge Adonai, e mettono la prima A è una A stretta, è come una E, E o A, che sono le tre vocali di Adonai. Ma nessun ebreo sarebbe così cretino quando si trova davanti il tetragramma sacro IHWH con le vocali di Adonai di leggere Geova. Leggono Adonai perché sanno che non si può pronunciare il nome santo di Dio. Quindi vedete, lo stesso nome che loro danno a Dio è una boiata pazzesca, perché non esiste culturalmente. Noi quando leggiamo la Bibbia dobbiamo innanzitutto leggerla con la testa e la mente dei nostri fratelli ebrei, perché è stata scritta da ebrei che parlavano da altri ebrei. Ecco perché noi facciamo un po' di difficoltà, perché dobbiamo decodificare un linguaggio di una popolazione che aveva dei modi particolari di esprimersi, ma d'altra parte Dio ha parlato agli uomini per mezzo di altri uomini, questa è sempre stata la logica di Dio. E allora ci viene chiesto di capire, gli ebrei non recitano mai la parola Yahweh, ma recitano la parola Adonai. È una A un po' stretta, come fosse quasi una E, Adonai. Allora, il masoreta, che lo sa, ti mette E o A, perché tanto sa che tu leggerai Adonai. I testimoni di Geova pigliano le consonanti del nome Yahweh, ci mettono le vocali del nome Adonai e viene fuori Geova. È una roba da ridere, da ridere. Se voi fate vedere questo un ebreo, diciamo, ma sei completamente scemo. Ecco, cioè, con i testimoni di Geova io ho tantissimo rispetto, ma c'è veramente una difficoltà di dialogo, perché partono, primo, da una Bibbia tarocca, e secondo, partono da un'ignoranza terribile, insomma, cioè non accettano quella che è lo studio, mentre la Chiesa dice nuovi tesori noi trarremo dalla Bibbia nella misura in cui la filologia, la critica testuale, l'archeologia, l'antropologia ci aiuteranno a capire sempre meglio il significato di questi testi. Quindi Benedetto XVI diceva ben venga la ragione, tutto quello che è opera di ragione, di studio, tutto l'apporto delle scienze, ci può sempre più far capire la Bibbia. E avete visto, è uscita la nuova traduzione della Bibbia della CEI nel 2008. Perché? Perché in questi ultimi 20-30 anni si erano capite nuove sfumature, la critica dei testi ci aveva portato a capire meglio il significato di certe parole, e fra 20 anni la nostra Bibbia sarà ancora più ricca, è sempre la stessa, ma si cercherà sempre più di avere delle traduzioni che siano fedeli all'originale, perché le scienze ti aiutano a far questo, perché ci sono studiosi, perché ci sono tesi di laurea, perché ci sono lavori scientifici. E gli altri invece lavorano su un testo che si sono fatti loro e non accettano nessun contributo delle scienze. E questo è davvero drammatico, è davvero drammatico. Quindi io quando incontro questi fratelli gli dico subito, benissimo, però sulla vera Bibbia, sulla Bibbia che qualunque ateo ti accetta, in qualunque università atea, non sulla Bibbia che vi fate voi, che per far dire quello che volete, e senza l'apporto delle scienze umane. Per carità, la parola di Dio non è riservata ai dotti e agli intelligenti, è riservata ai piccoli, ma proprio perché i piccoli sono tali, accettano con gioia qualunque spiegazione, qualunque arricchimento, qualunque nuova scoperta che la scienza si fa. Quando il Signore ci dice che dobbiamo amare Dio, ci dice che dobbiamo amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Quindi non c'è divisione tra scienza e ragione, tra fede e ragione, anzi, più si ragiona e più ci si aiuta a capire, che sarà sempre un balbettio, sarà sempre un qualche cosa di piccolo, la ricchezza insondabile del mistero di Dio. Quindi ben venga qualunque apporto delle scienze allo studio delle scritture. Sarà sempre un arricchimento e un approfondimento della parola. Gesù stesso aveva detto che lo scriba buono e fedele è colui che trae dall'unico tesoro della scrittura cose vecchie e cose nuove. Quindi certamente noi conosciamo, capiamo la Bibbia molto di più di quello che capivano 300 anni fa. Poi i grandi temi della Bibbia, che il Signore ci ha amato, ha dato il suo figlio per noi, per farci suoi figli ed eredi, questo resta sempre, ma tante sfumature che ci rendono più ricco questo messaggio sicuramente derivano dalle scienze umane. Quindi la critica che va fatta ai nostri amici testimoni di Geova, apro una parentesi, sapete che i testimoni di Geova non sono cristiani, questo dovete averlo con chiarezza nella testa, perché non fanno parte del Consiglio Mondiale delle Chiese. Chi sono i cristiani? I cristiani sono quelli che dicono che Gesù Cristo è figlio di Dio. Per i testimoni di Geova Gesù Cristo è l'arcangelo Michele, punto. Non è quindi figlio di Dio. Quindi vedete, loro non fanno parte del cristianesimo. Sono una cosa a sé, come i Baha'i, come sono un'altra cosa. Ecco, non sono cristiani. I cristiani sono quelli che dicono Gesù Cristo è figlio di Dio. E lo dicono i cattolici, e lo dicono i riformati, in tutte le loro variegate composizioni, lo dicono gli ortodossi, mentre invece i testimoni di Geova dicono che l'arcangelo Michele è reincarnato, un'altra roba, non è la professione di fede. Tant'è vero, vi dicevo che nel Consiglio Mondiale delle Chiese loro non ci sono, perché vengono ammessi solo coloro che dicono che Gesù è figlio di Dio.
Possiamo ringraziarci, se non altre domande.
Thank you.
No, ma allora il problema è alla base. Molto spesso noi cristiani non conosciamo la Bibbia, no? E allora quando ci viene uno a farci qualche osservazione così, andiamo subito in tilt. Ma non ci vuole tanto. Se solo la leggessimo con un po' d'amore, non dico una pagina al giorno, ma 5-6 versetti al giorno. E se non capiamo qualche cosa e abbiamo una Bibbia un po' discreta, la Tob, la Bibbia di Gerusalemme, leggiamo la nota che ti spiega che cosa significa quel versetto, dopo che hai letto per 2 mesi qualche paginetta della Bibbia, riesci a spiegarla a qualunque persona e riesci a capire la ricchezza della tua fede. Il grave problema è che i cristiani non conoscono la Bibbia. Il grave problema è che i cattolici soprattutto non conoscono la Bibbia. Il grave problema è che le nuove generazioni conoscono ancora meno della Bibbia. Dicevo già la volta scorsa, se volete far cadere un campione ai vari quiz che vengono presentati in TV, fatemi una domanda di Bibbia, anche la domanda più banale, e quello che sapeva finché era il terzo amante di Madonna, non della Madonna, ma della cantante o di Lady Gaga, ma a sapere, non ti saprà distinguere il Giordano dall'Eufrate, insomma. Ecco. Quindi è un problema enorme, enorme, che viene anche sentito al giorno d'oggi da un punto di vista laico. C'è un'associazione molto importante in Italia, che è l'associazione Bibbia, che ha come scopo la diffusione della Bibbia, è un'associazione laica, cioè non è un'associazione religiosa, ma perché sa che la Bibbia è una componente indispensabile della cultura occidentale, per esempio. Non si può capire l'arte, non si può capire la poesia, non si può capire la musica se non si sa la Bibbia. E quindi i nostri giovani oggi sono depauperati anche di conoscenze di base, perché anche da un punto di vista umano non conosco la Bibbia. Per il credente poi è tutta un'altra cosa. Credente, la Bibbia non è soltanto la storia di un popolo, ma è Dio che mi ama, è un Dio che si è innamorato di me e che mi manda 73 volumi di lettere d'amore. Noi molto spesso diciamo che questo Dio è assente, non parla, e non abbiamo mai letto 73 volumi di lettere d'amore che non c'è scritto. Allora io dico, varrebbe la pena, no, cominciare a leggere queste lettere d'amore che Dio ha scritto a ciascuno di noi.
Grazie.
Grazie
anche chi è in connessione con noi. Ci rivedremo mercoledì prossimo per la lezione, l'incontro sul Nuovo Testamento.
E qui ci sarà un mio collaboratore, il professor Enrico De Leon, che sarà una delizia, perché con la sua grande conoscenza dell'ebraismo ci aiuterà ad entrare proprio, presentandoci il Nuovo Testamento, ad entrare nella mentalità dei nostri fratelli ebrei, proprio per capire meglio la rivelazione di Gesù, che, ricordiamo sempre, era un ebreo, come ebrea era la Madonna e come ebrea era tutta la prima comunità.